¿Qué eran?
En el capitolo 9 entriamo in un'altra prospettiva. Marco ci fa fare ancora due piccole tappe. Capitolo 9 e capitolo 10 ci presenta una sequenza di proposte di vita, poi fa vedere l'entrata di Gesù a Gerusalemme e quindi l'apertura di una nuova fase della vita di Gesù, che sarà appunto una fase quasi di introduzione al grande dramma della passione. E con il capitolo 9 comincia la seconda arcata, ricordate all'inizio, comincia la seconda arcata, che terminerà appunto con il capitolo 15. Stiamo vedendo questa arcata, ci sono tre quadri. Il primo che vediamo adesso, quello successivo dell'opera, della predicazione, dell'apostolato, diciamo così, che in termini molto più concreti vorrebbe dire della rivelazione che Gesù fa davanti a Gerusalemme e poi conclusione il rifiuto. È interessante avere davanti a noi questo quadro di Marco. Quando Marco ci presenta l'inizio della vita pubblica di Gesù, ce la colloca sostanzialmente in un'età che si chiama Cafarno. E qui Gesù vive e appartiene tutto il tempo fino alla sua andata a Gerusalemme. Questa realtà si svolge nella Galilea. Secondo la realtà di Marco, Gesù vive quasi tutta la sua vita nella Galilea e non nella Galilea. Entra a Gerusalemme, famosa entrata a Gerusalemme, e nell'entrata a Gerusalemme consuma l'ultimo tratto della sua missione. L'ultimo tratto della sua missione è divisa in due parti. Prima annuncia, la seconda invece è risultato. E quindi questo è molto importante. È molto importante perché vediamo come questa realtà, l'annuncio a Gerusalemme, risultato, e il rifiuto non è a parole, ma è un rifiuto che viene annullato, annullando la stessa persona. Gesù di Nazareth. Quindi è un rifiuto radicale. Con questo rifiuto radicale qui, sostanzialmente Gesù, secondo la dimensione di Marco, è un fallito. Cioè, la sua missione che si svolge lungo il tratto della sua vita pubblica, trova una conclusione che è una conclusione, possiamo dire, devastante. Questo tratto trova la sua, come dire, la sua pre-realizzazione in maniera, una miniatura, anche nella Galilea, quando Gesù abbandona Capanno e va a Nazareth. A Nazareth Gesù porta il suo annuncio con la sua persona, ma viene rifiutato. abbandona Nazareth e non vi ritorna più. Questa realtà diventa una piccola miniatura di quello che avverrà poi a Gerusalemme. Pensate la dimensione così originale del Vangelo di Marco. Perché Marco ci fa questo, ci dà questo piccolo anticipo qui nella Galilea, dove pare che Gesù sia trionfatore, dove fa tutti i miracoli, dove fa tutti i discorsi più interessanti, dove le folle lo circondano, lo cercano e dove lui fa persino fatica a trovare spazio per la preghiera, sembra che sia trionfante. No, qui c'è una pulce, cioè c'è una piccola fessura che dice non credo che sia così. Infatti, quando arriverà qua, tutta questa dimensione dell'annuncio della Galilea è messa in crisi. Da qui che cos'è che noi comprendiamo? Comprendiamo quello che dicevamo fin dall'inizio, che dall'inizio alla fine domina la dimensione della croce, della persecuzione. Questo accompagna Gesù sostanzialmente sia nella Galilea che nella Giudea. Quindi qui si colloca la trasfigurazione che esprime ancora la, che dire, la realtà profetica di questa dimensione della croce, dove questa realtà che apparentemente sembra il fallimento di Gesù, in questa trasfigurazione è annunciato che invece chi ha ragione della sua vita non è la morte, ma è il piacimento del Padre. Per cui questa parola che è molto importante, questo è il figlio mio amato sul quale ho posto la mia compiacenza, qui è realizzato, qui non è visto. Quindi vuol dire che se fosse rimasto qui il compiacimento, sarebbe rimasto soltanto una forma, possiamo dire così, consolatoria, sarebbe rimasta una forma di un avallo, di aiuto, di sostegno, di conforto, ma non l'ultima parola. Allora che cosa significa questo? Questo significa la Pasqua. L'accompiacimento di Dio sul suo figlio Gesù avviene sul monte della trasfigurazione, dove il monte della trasfigurazione non rappresenta un episodio, ma rappresenta e racconta la Pasqua di Cristo. Per cui Marco ci presenta sul monte della trasfigurazione. Chiamiamolo in questo momento, che non è il suo nome, io lo diamo, che è il Tabor, credo che è il Tabor. Tabor, Gesù scende. Qui sotto, ai piedi del Tabor, avviene un grande conflitto. Possiamo dire, fuori discepoli, verso un povero paralitico indemoniato. Cammino, va a Gerusalemme, sale su un altro monte, che è il monte. Che cos'è che Marco ci fa capire? Il monte Calvario guarda al monte della trasfigurazione, e il monte della trasfigurazione è quello che sia. Qui noi non assistiamo alla Pasqua, alla risurrezione, Allora dove è la risurrezione di Gesù? Il monte Cosmario, se noi lo guardiamo, assistiamo soltanto a quello che è la conclusione drammatica della vita di Gesù. Dove sta la vittoria della sua morte? Perché qui è il soldato che dice, questo mi è veramente il figlio di Dio, ma non è il risorto, è il crocifisso, e rimane il crocifisso. Allora, la risurrezione è il monte Tabor, la trasfigurazione. Qui non è sperimentata. La mancanza di esperienza della risurrezione qui, che è solo un atto puro di fede del centurione che dice questo è il figlio veramente di Dio, è celebrato qua. Per cui, i discepoli, questo è veramente originale, l'unico della visione che è il Marco, per cui la discesa dal Tabor di Gesù e dei discepoli, chi è che rappresenta? Rappresenta la comunità cristiana. La comunità cristiana porta dentro di sé l'esperienza della risurrezione, ma la comunità cristiana non è una risorta. La risurrezione è, come dire, è solo una speranza, è solo una prospettiva, ma non è un'esperienza. Non è un'esperienza che accompagna costantemente la vita, non è la comunità cristiana una risorta. È una che permane ancora nella fatica e nella difficoltà del vivere e del mettersi davanti a una incapacità di vincere il male, e si trova sempre davanti alla croce. Quindi la comunità cristiana ha alle spalle la Pasqua, e cammina alla luce di questa della Pasqua, che illumina il suo cammino da serata per arrivare a vincere la croce, vincere la persecuzione, vincere la morte, perché questo tavolo è nella speranza davanti a sé, ma non nell'esperienza. Non so se sono riuscito solo a far confusione. Eventualmente la figura, la risurrezione non è raccontabile. La risurrezione non è raccontabile. La risurrezione è solo un'esperienza, ma è un'esperienza che non è un'esperienza permanente. Quindi quello che invece si vive quotidianamente è questo, ed è questo. Ma questa esperienza ce l'abbiamo davanti, che diventerà totale per sempre, che sarà la pace eterna. Per cui il Calvario deve essere in Marco letto alla luce della trasfigurazione. E la trasfigurazione non può essere una realtà a sé stante, perché noi non la possediamo. È un'esperienza che ci permette di avere la forza per guardare alla croce e viverla. E viverla non da falliti, ma con quella fede che ci fa proclamare questi è veramente il Dio di Dio. Questi è veramente il Dio di Dio. Non viene proclamato mai nel Cristo risorto pasquale, ma viene proclamato nel Cristo crocifisso. Allora dove sta il Cristo risorto? Perché per Marco la realtà della vita cristiana è un cammino di fedeltà che è sostenuto dalla speranza. La fedeltà è la croce, la speranza è la certezza della risurrezione. Ce l'hai alle spalle come esperienza. i discepoli, la comunità cristiana la fare come esperienza di Cristo. Nella propria vita la comunità cristiana ce l'ha dentro la realtà dell'esperienza spirituale, ma nella vita trova la fatica della lotta contro il male che non riesce a vincere, e la croce. Però guai se non ci fosse la speranza che sostiene questa realtà davanti, che segna l'itinerario luminoso, e se uno si apposta si lascia affossare dentro questa realtà della croce e dell'impotenza di fronte alla dimensione del male, fino a che non sono risolto. Certo. Non so se sono riuscito. Questo adesso è molto importante, perché allora si capisce quello che ho detto là, cioè quel tratto di strada che va, possiamo dire da qui, che va fino all'entrata in Gerusalemme. Che cos'è questo tratto di strada? Questo tratto di strada è l'immagine, l'icona della vita del discepolo. È il simbolo. Come, ecco, Marco dice, come vivere questo tratto di strada tra la Gerusalemme celeste, cioè tra l'esperienza del tavolo fino all'entrata in Gerusalemme, che non è la Gerusalemme della croce, come viverla? E in questo tratto ci dà tutte le indicazioni, cioè in fondo diventa un piccolo guarda messo del credente per fare questo tratto di strada. Questo è molto importante. Quindi, come sarà questo tratto di strada? Lo ripercorriamo e vediamo subito. Cioè, secondo annuncio della passione. Ma perché mette qui secondo annuncio della passione? Non da fare il primo. No, perché scendendo da qui deve ricordare che ha questo, che sta camminando dentro questa grande realtà della croce. Poi, primo elemento fondamentale, essere ultimi, servi, essere umili, perché questa è l'identità di Gesù, che è servo. Come devi percorrere questa vita? Sembra dire Marco, facendo parlare Gesù, questa vita la devi camminare, la devi vivere come lo vissuto io, da servo. Ecco il servo di Dio. Secondo elemento, come vivere? Vivere senza conflitti. Gli altri non devono essere visti come nemici, ma gli altri li devi guardare come collaboratori diretti o indiretti del regno di Dio. Diciamo, come dice Gesù, io ho operato miracoli, ho fatto del bene a Dio, a dei capoli, ai pagani, alla Cananea, così anche sarà di lui. Cioè apre il cuore alla universalità. Terzo elemento, la carità. Voi dovete vivere la carità. Quarto elemento, lo scandalo. Cioè dovete essere testimoni credibili. Possiamo dire con termini di Matteo, siate santi come il Padre vostro che è santo. Siate perfetti come il Padre vostro è perfetto. Quindi il regno di Dio ha bisogno di gente che vive integralmente senza compromessi la propria appartenenza al Signore. Perciò se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo, se la tua mano ti scandalizza, taglialo. Cioè è la radicalità della fedeltà. Non è che si debba fare. È una, diciamo, immagine, un'icona per indicare la radicalità della fedeltà al sequela come Gesù è fedele alla missione che il Padre gli ha affidato. E perciò è chiaro che questo cammino dovrà essere un cammino che ripercorre le stesse orme di Cristo. E come Cristo ha affrontato il rifiuto della croce, sarà anche il cammino del discepolo. Poi la dimensione fondamentale del rapporto d'amore tra uomo e donna. Questo rapporto d'amore tra uomo e donna deve essere un rapporto che sia secondo l'amore che Gesù ha insegnato. L'amore che Gesù ha insegnato e che ha vissuto è stato un amore totale e quindi un amore che è fedele, quindi un amore che è coinvolgente la vita per sempre. Gesù non ci ha amato temporaneamente. Questa realtà evidentemente porta a non creare più dei piani diversi, ma di creare un'unica linea dentro la quale tutti ci troviamo, uomini e donne. Non c'è più lo stato di interiorità o di superiorità, cioè riporta l'uomo all'Eden. Quando è uscito dalle mani di uomo, intendo l'umanità, è uscito dalle mani di Dio, dove l'uomo e la donna erano in perfetta sintonia d'amore, ma anche di parità. Cioè, non uno comandava sull'altro, non uno era la causa di peccato dell'altro. Gesù riporta quindi l'umanità a ritrovare se stessa secondo il progetto originario di Dio. Perciò bisogna camminare su questa dimensione. Perché? Perché Gesù ha creato l'uomo nuovo, ricordate il suo venuto. Perché lui è il nuovo Adamo che apre una nuova storia che era la storia dell'Eden, ricordate la tentazione. Poi la trasparenza, la semplicità, perché Gesù è vero, è se stesso, non si lascia inquinare dalla realtà del mondo e non solo, ma anche insegna ad accogliere gli ultimi, i poveri, coloro che sono pubblicani, i peccatori, accoglierli alla sua mensa. E tutti devono ritrovarsi intorno all'unica mensa che è intorno all'amore di Cristo, che è intorno a questo progetto di Dio. Per cui il regno di Dio, come un bambino, accoglie cioè come siamo chiamati ad attuare il bambino, possiamo accogliere anche il regno di Dio. E finalmente il grande problema delle ricchezze, che è l'ostacolo più grande sul cammino dell'uomo, quando questi perde la sua libertà attaccandosi alle cose, alla vita, alla realtà, alle situazioni, a se stesso, e non costruisce quella vita liberata alla quale è stata chiamata. E quindi il simbolo delle ricchezze non è solo il fatto del denaro, ma è anche tutto ciò che costituisce la sicurezza, tutto ciò che garantisce la persona, la vita del soggetto e la rende così chiusa e bloccata dentro se stessa, per cui questa realtà della ricchezza non dà più la possibilità di aprire il proprio cuore all'abbandono, alla fiducia del Signore, all'accoglienza della sua provvidenza, al fidarsi di Dio, cioè tutte quelle condizioni che Gesù ha indicato nel cammino della sua predicazione dell'Evangelo. E la ricompensa promessa la rinuncia, cioè la speranza che anima sempre il cuore nuovo. L'uomo nel suo cammino non può guardare a quanto costa, a qual è il prezzo che deve pagare ogni momento e calcolare. Perché? Perché se si mette a calcolare quello che costa la sua risposta, non si muoverà mai dalla sua situazione. Ha bisogno invece di essere gratuito, di liberarsi dal carico, di liberarsi da ogni considerazione sul dare e avere per entrare nella gratuità. E il terzo annuncio della passione. Vediamo che in questo tratto Gesù fa per due volte l'annuncio della passione. Perché? Perché deve ricordare al nostro cammino che il cammino della nostra croce non è il cammino della nostra croce, è il cammino della nostra conformazione a Lui. E come Lui cammina verso la Pasqua, cioè verso la risurrezione, il compiacimento del Padre, così anche noi, camminando su questa strada, ritroveremo davanti a noi il compiacimento del Padre. Per cui noi non possiamo cambiare certamente la dicitura di questo, ma se dovessimo cambiare questa dicitura, non dovremmo dire terzo annuncio della passione, ma dovremmo dire proclamazione della radicale fedeltà all'amore che ti ama, all'amore che ti ama. E quindi ecco allora che questo cammino che è tocchiato dalla realtà della croce, perché è la legge della vita, cioè la legge della vita vuol dire la legge della fedeltà a una chiamata, a una sequela, a un'appartenenza, che è l'appartenenza a Cristo, non può prescindere da questa realtà della croce. Ma questa croce non è una catastrofe di dolori e di fallimenti, no, ma è una esaltante vita irrorata dall'amore che celebra la fedeltà a una grande visione, a una grande speranza, e quella dell'amore a una persona che è Cristo e che ci rende partecipi della sua stessa gloria che sta davanti a noi, anche se non ancora posseduta. Ma poi la tentazione. La tentazione che, come per Gesù, si presenta anche alla nostra vita. E la tentazione è quella del potere. Cioè, non è quella di servire, non è quella di dominare. Non è quella dell'amore e del consegnare, ma è quella del bene, e quella in fondo del poter raggiungere la propria realizzazione. Questa realizzazione che sta al contrario della rinnegare a se stessi. Perché? Perché la dimensione della sapienza che Gesù insegna non è la sapienza umana dove l'uomo vale in quanto realizza i suoi progetti, in quanto raggiunge delle mete, dei poteri, delle capacità di dominio e di affermazione, ma in quanto si dà in quanto serve, in quanto accetta la fedeltà, cioè bere il calice che ha bevuto Gesù, per essere fedele fino in fondo. E finalmente il cieco di Gerico, perché è proprio che diventa l'icona, l'icona del vero discepolo, il vero discepolo che è illuminato da questa grande scia di luce che passa davanti a sé e che è la scia di luce di Cristo che cammina fino in fondo nella fedeltà al Padre, ridà la luce a noi che siamo ciechi e ci illumina, ci fa capire il senso della nostra vita. La nostra vita non è una vita che va verso il niente, verso il nulla, verso il mendicante, verso la dimensione dell'immaginazione e quindi del disprezzo, dell'essere spinti all'urlo della società, della vita, no. Ma è un cammino che porta a vedere Cristo, a vedere Cristo, a contemplarlo e a rimanere così affascinati da buttare via ogni cosa per veramente appartenere e stringersi intorno a Lui in un vincolo d'amore, nella gioia di aver ritrovato la bellezza del vivere, perché i nostri occhi si sono aperti e abbiamo visto la bellezza della chiamata che il Signore ci ha fatto. E quindi con questa luce seguiamo il Signore fino a dove? Fino alla croce, sapendo che là troveremo la gloria, la risurrezione e l'incontro con il Signore glorioso. Ecco quindi che questo tratto di strada fino perciò alla dimensione dell'entrata di Gesù in Gerusalemme, esattamente al capitolo 11, ci presenta un vademecum perché la nostra vita non sia una vita sbagliata, ma una vita che sa dove mettere i propri passi, perché davanti a sé ha il tracciato che Gesù ha fatto dal tavolo alla croce e che dalla croce al tavolo. Ecco quindi questo tratto del capitolo 9 e capitolo 11, questi due capitoli, tanto 3, che costituiscono una sezione molto importante e molto interessante nel Vangelo di Marco. Ci troviamo di fronte a due logiche. I figli di Zebedeo, che amava soprattutto, che chiese appunto ai figli di sedere una a destra e una a sinistra. Sono due visioni diverse. Questi hanno la visione del regno di Dio come un regno di potenza e di gloria. La visione che Gesù ha del regno di Dio non è un di gloria e di potenza, ma è di obbedienza e di fedeltà al Padre. È la manifestazione dell'amore del Padre che salva. E questo amore chiede il dono totale di sé. E quindi chiede anche di poter affrontare il grande dramma del rifiuto da parte di coloro a cui viene annunciato. Quindi la duplice visione del regno di Dio li uni come un regno umano di potenza e Gesù invece un altro. È chiaro che il loro sedere, una destra e una sinistra, era assunta a un'unità dove Gesù sarebbe stato il re di quel regno, come un imperatore, un primo ministro. Ma Gesù poteva sorridere davanti a questa realtà, ma Gesù è una persona seria, non sorride, e dice sì, io ti concederò questo, ma non nel regno che pensate voi, ma nel regno mio, nel regno che il Padre pensa, e il regno che il Padre pensa è formato dal Calvario, cioè è formato dalla fedeltà fino alle martirie. Perciò la coppa da bere, il calice, è il battesimo, è il battesimo, diciamo, di sangue. Loro dicono di sì, ma non sapevano cosa dicevano, perché interpretavano la dimensione del sedere, come adesso una sinistra, come una unzione di bere il calice. Mentre Gesù intende quello del battesimo di sangue, cioè della persecuzione. E Gesù ce lo darebbe. Sappiamo infatti che Giacomo è la martire. Quindi ecco che la visione che accompagna la comunità cristiana, come può accompagnare anche noi, è sempre una visione dicotomica, cioè rotta in due. Ora ragioniamo secondo il mondo, ora ragioniamo secondo l'Evangelo. Molto spesso ragioniamo secondo il mondo e come tale pensiamo che il Signore sia connivente con noi, ma lui silenziosamente proprio non è d'accordo con noi. Anche allontano da me questo calice. Cos'è questo calice? È la sua chiara che il calice che siamo chiamati a bere, loro neanche lo pensano che sia questo. Ma il calice che io bevo, anche voi lo berrete. E il battesimo che io ricevo, anche voi lo riceverete. Il battesimo non è quello che pensiamo noi. Il battesimo è immersione. Perché non dobbiamo pensare al nostro battesimo. È immersione. In che cosa Gesù è immerso? È immerso nei dolori della passione. Grande che noi siete fermati su di me, ma sta nell'ultima espressione, la difficoltà più grande. E quando Gesù dice appunto, ma sedere uno e mezzo allo stesso non dipende da me, ma per coloro per i quali è stato preparato. Tu dice, sì, la dimensione della glorificazione, non sono io che lo do, è il Padre. Qui è chiaro che noi possiamo fare mille domande, e qui possiamo veramente andare anche in crisi, ma allora Gesù sapeva o non sapeva? Ma allora Gesù era figlio di Dio o non era figlio di Dio? E siamo ancora allo stesso punto. Cioè, certamente, se lui dice che sedere alla mia destra, alla mia sinistra, non sta a me concederlo, è coloro per i quali è stato preparato. Cosa si può dire? Una cosa che gli esigenti dicono è che Gesù non poteva far bere lui il calice del martirio ai discepoli, ma gli avrebbe fatto bere qualcun altro. Però è un'interpretazione. Pensate a queste espressioni come testimoni di Genova si aggrappano per dimostrare che Gesù è inferiore al Padre, che che lui non era figlio di Dio, ma inferiore al Padre, perché ci credono una lettera. Non sta a me concedervi di bere il calice, no? O di sedere una alla mia destra o una alla mia sinistra. E quindi Gesù rispetta nella sua coscienza, nella sua visione, la, come dire, il progetto del Padre. Come lui è obbediente al progetto del Padre e compie la sua volontà, anche voi sarete obbedienti e compierete la volontà del Padre. Non sono io. Certamente non è semplice, ma perché? Perché in Giovanni, quando dice Gesù chi vede me vede il Padre, è chiaro che il Padre è Gesù, è la stessa cosa. Allora chi è che parla qui? Chi parla è Gesù di Nazareth. E perciò è chiara la umanità di Gesù. E non abbiamo spiegazioni che possono, dimostrare quello che magari noi oggi già crediamo. Noi già crediamo che Gesù Cristo è figlio di Dio, che Dio e Cristo sono lo stesso Dio, che sono due dei. Sono due dei. Ma qui parla il Gesù di Nazareth e parla dell'unico Dio che è il Padre. Perché è facile che noi cristiani pensiamo che la Trinità sono tre dei, non lo diciamo, ma lo pensiamo. E lo dice il nostro linguaggio, lo dice il nostro modo di parlare, di dire, di pensare. Mentre non è vero, Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Sono un unico Dio. E quindi il Dio Gesù è Dio Padre. Il Dio Spirito Santo è Dio Padre. Il Dio Padre e Dio Spirito Santo. Però non ho domandato le spiegazioni, perché spiegare la Trinità vuol dire avere capito tutto. Ma noi sappiamo che Dio è uno e trino, bella espressione, che noi diciamo e non capiamo. E non capiamo. Chi è? Sappiamo che è Dio. Punto fermo. Che è Dio come amore. Ma qui non è il caso che noi entriamo in questo, perché qui la teologia oggi è un po' diversa da quella che pensiamo noi sulla Trinità dei nostri tempi. Oggi l'unione delle tre persone è un po' diversa. Noi siamo sempre, e si parla sempre di tre persone, un'unica natura, chi so chi è la persona. Un grande teologo ha avuto delle bastonate dalla Santa Sede perché ha osato reinterpretare questa realtà, che oggi è molto più accettabile, perché non è concetto di persona come pensiamo noi. Io sono persona, quindi qui c'è il Padre, qui ci sono io, qui c'è lo Spirito Santo, siamo i tre che ci guardiamo, tre belle persone simpatiche, non è così. I gesuiti alla festa della Trinità dicevano: oggi si fa silenzio, non si predica. I bravi gesuiti. Il giorno della festa della Trinità i gesuiti non predicano, fanno silenzio. Perché? Hanno ragione, perché si contemplano il mistero, non se ne parla. Parlarne è come dire delle sciocchezze. Si contempla e basta. Sono fate problemi di fede.
Ho visto Alessandra a terra, che si sentiva appunto dopo.